Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia, davvero grazie per essere qui con noi oggi, per aver accettato il nostro invito. Mi permetterete naturalmente un saluto particolare, un grazie per la sua presenza all'arciduca Martino d'Austria Este, siamo molto onorati di averla qui, e un grazie altrettanto caloroso al Presidente Paolo. Grazie per la sua presenza, che è particolarmente significativa, direi, in questo contesto. Voglio ringraziare anche il professor Huberegger, che ci ha, come non dubitavamo, sapientemente un po' condotti in questo viaggio che vuole essere un pochino l'inizio di un viaggio che durerà un anno importante del 2018, l'abbiamo detto, 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Ed è un viaggio che vogliamo iniziare così, con una riflessione a voce alta, la chiamerei così. Naturalmente complimenti a Margherita, perché ci ha portato immediatamente verso l'obiettivo a cui dobbiamo tendere, insomma, no? Che è quello di realizzare le migliori condizioni possibili per chi, come Margherita, sta pensando di progettare il proprio futuro e ne vuole essere protagonista. Questo momento si colloca anche dentro questo sforzo della nostra amministrazione. E un grazie, se permettete, anche a Beppe Zorzi, che ci ha aiutato, quando dico ci ha, lo dico, ha aiutato la provincia autonoma di Trento in questa legislatura a tessere un pochino la tela di alcune iniziative e di molti rapporti in quella chiave soprattutto euro-regionale che stiamo cercando di coltivare e di sviluppare sempre di più. Un grazie naturalmente a tutte le autorità che hanno voluto farci l'onore di essere presenti oggi. Io non voglio fare una chiusura, anzi spero che possa essere un'apertura, la mia, quella di una fase successiva in cui ci auguriamo che i nostri studenti ci lasciano anche qualche provocazione, come è giusto che sia. Mi sono preso semplicemente degli appunti, così come magari da studente cercavo di fare. E ve li do così in una riflessione appunto a voce alta. La prima cosa che penso sia utile fissarsi nella memoria della giornata di oggi è che, e l'abbiamo sentita dire da tutti, è che il nostro territorio è davvero molto particolare. Territorio particolare, strano se vogliamo, anche in termini di appartenenze e di identità. È una storia composita, una storia difficile, è una storia lacerante, molto lacerante, non dobbiamo nasconderci che è stata lacerante. Pensate solo a che cosa è accaduto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, a quanto le lacerazioni della guerra e del nazionalismo hanno inciso soprattutto dopo, in termini di libertà, in termini di difficoltà di rapporti fra gruppi linguistici, in termini di difficoltà anche a uscire, seppure davanti a una grande opportunità come quella dell'autonomia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche dopo sono continuate queste difficoltà. E non dobbiamo nascondercele, perché erano frutto naturalmente di un'esperienza. Un'esperienza diretta molte volte, di un'esperienza dei nonni, di un'esperienza dei papà, che ognuno di noi si porta dentro e ognuno di noi ha un racconto dentro di sé e quindi ha una percezione della storia complicata e ognuno di noi la guarda secondo la propria sensibilità. Sembra facile a dirsi, poi però quando si tratta di mettersi d'accordo su una lettura comune di questa storia, le difficoltà le abbiamo avute. Però dentro queste difficoltà siamo stati capaci, e lo voglio dire davvero in forma molto ampia e plurale, siamo stati capaci, noi trentini, tironesi di lingua italiana, con i tironesi di lingua tedesca, i sudtironesi di lingua tedesca, di costruire un contesto, grazie all'intuizione naturalmente straordinaria, di De Gasperi, di ricostruire meglio un contesto nel quale abbiamo potuto sviluppare ciò che avevamo praticato e appreso per secoli.
cioè la capacità di vivere assieme, anche con lingue diverse e con culture diverse. L'abbiamo fatto non per certamente merito esclusivamente di una classe dirigente, ma per il fatto che esistevano due popoli che lo volevano in maniera molto forte, i sudtirolesi e i trentini. L'abbiamo fatto costruendo le condizioni per essere un territorio dove c'è benessere diffuso, qualità della vita, pace appunto e convivenza, pur partendo da una situazione difficile da leggere e difficile anche da interpretare. Questo, se ci pensate, se ci pensiamo, è forse un piccolo miracolo. E allora, se è un piccolo miracolo, io penso che abbiamo un dovere, quello di riuscire a conservarlo, a difenderlo, come ha detto prima bene il Presidente Fabio, sapendo che dobbiamo esserne orgogliosi, ma sapendo anche che i miracoli non succedono tutti i giorni, bisogna creare le condizioni perché possano perpetuarsi. Ed è difficile farlo oggi, perché viviamo un'epoca che è tornata a essere un pochino difficile, molto incerta, soprattutto per i giovani. Il mondo si è fatto piccolo, la globalizzazione sembra annullare le differenze, ma in realtà ci difendiamo acuendo queste differenze, alzando muri, alzando contrapposizioni, immaginando che la globalizzazione e tutto ciò che di negativo porta con sé, comprese evidentemente anche le migrazioni a cui sono costrette molte persone di questo mondo, ci difendiamo chiudendoci. Allora, non sprechiamo il fatto che siamo in un territorio che è un piccolo miracolo. Dobbiamo avvertire questo dovere, l'ha detto il Presidente Fabio, prima dei diritti ci sono i doveri, e quindi non sprechiamo il fatto che la parola che ci deve guidare è la parola pace. Abbiamo letto, a proposito di pace, letto il professor Zorzi, e io la voglio rileggere questa frase di Erasmo da Rotterdam: e così dalla guerra nasce la guerra, da quella finta si genera la guerra vera, da un piccolo conflitto se ne produce uno immenso. Beh, sfogliamo qualche giornale, accendiamo la TV, qualche preoccupazione forse alla luce di questa frase ci dovrebbe venire. Non mi riferisco evidentemente esclusivamente al momento elettorale, io me ne scampi. Mi riferisco in genere a come affrontiamo i temi e il dibattito oggi. Allora, se c'è un dovere, io penso che prima di tutto sia un dovere di ciascun cittadino, quello di provare a costruire la pace giorno per giorno. Io penso che ci vogliano quattro fattori per cercare di costruirla. La prima è il dovere della conoscenza. Abbiamo il dovere di essere informati, di approfondire, di ascoltare più volte un professor Huberegger che ci racconta come sono le cose, di farci comunque una nostra idea, per carità. Allora questo dovere ce l'abbiamo però anche come istituzione. Abbiamo cercato semplicemente, rispetto a questo, di fare un piccolo passo in avanti dentro le nostre scuole, introducendo la regola obbligatoria per tutte le scuole che la conoscenza della storia locale deve diventare uno degli obiettivi dei vari programmi di istituto, dei vari piani di istituto. Ognuno poi affronterà questo tema secondo le sue logiche, secondo i suoi piani formativi, secondo la sua didattica, secondo le sue linee guida di ogni istituto scolastico. Ma questo è un dovere che naturalmente consegniamo soprattutto ai nostri docenti e ai nostri dirigenti, proprio perché la nostra storia è particolare e quindi richiede un supplemento di conoscenza. Collegata alla conoscenza c'è la memoria, non basta conoscere da un punto di vista scientifico. Perché la memoria sia reale e produttiva serve entrare nelle esperienze delle persone. L'ha fatto prima il professor Perega e l'hanno fatto naturalmente molto bene tutti i nostri relatori. Non è sufficiente, bisogna riprodurre un'esperienza del passato. Abbiamo cercato tra conoscenza e memoria anche di introdurre un ulteriore elemento di miglioramento. Qualcuno l'ha chiamata l'ha chiamato uno sforzo di risarcimento rispetto a un pezzetto di storia che per tanti anni era stato negato, era stata nascosta. Ed è la legge che il Consiglio Provinciale ha approvato che istituisce la memoria dei caduti trentini della Prima Guerra Mondiale e delle sofferenze del popolo trentino. No, io dico che non è un atto di risarcimento, è un atto di miglioramento nel percorso che dobbiamo saper costruire tra coscienza e memoria. E questa legge prevede, nello spirito della giornata di oggi, ma sono certo, perché le parole del Presidente Favaro sono state assolutamente inequivocabili, nello spirito della stessa giornata, questa legge prevede che i caduti di una parte e dell'altra, di una divisa e dell'altra, saranno ricordati nello stesso luogo, proprio perché non si tratta di risarcire, ma si tratta di costruire consapevolezza, coscienza e memoria. La terza parola è consapevolezza. Abbiamo bisogno di consapevolezza di che cosa abbiamo davanti oggi. Dobbiamo sapere leggere l'oggi complicato di cui ho parlato prima. E qui un appello ai ragazzi. I social ci aiutano ad essere più in contatto fra di noi, ad essere più informati. Usateli al massimo livello possibile. Io credo che gli adulti sbaglino quando dicono ai ragazzi usate meno i social. Usateli, perché sono lo strumento di oggi. Però cercate di capire bene fino in fondo come funzionano. I social sono uno strumento che si basa sull'aggregazione di simili. Quindi noi abbiamo una idea della realtà che è limitata, seppur amplissima, ma limitata a un'aggregazione di simili. Quando noi andiamo in rete e facciamo qualcosa, due giorni dopo ci propongono qualcosa in linea con quello che abbiamo visto il giorno prima. I nostri gruppi di amici sui social sono aggregazioni di simili, e io spesso penso che il mondo si esaurisca lì e che il dibattito si esaurisca lì. E chi non è dentro quell'aggregazione di simili rischia di essere un nemico, e poi si fa presto sui social a colpire il nemico, perché non c'è sangue che scorre, non c'è la sofferenza. Usiamoli al massimo livello, ma facciamo una riflessione su come funzionano. E questa riflessione spetta soprattutto a voi, per non restarne evidentemente schiavi, ma per essere voi a padroneggiare bene il mezzo. La quarta condizione, conoscenza, memoria, consapevolezza, la quarta condizione è quella che quando abbiamo cercato di capire, ci siamo fatti un'esperienza, abbiamo capito che c'è bisogno di noi oggi, la quarta condizione è l'impegno, è provare a mettere a disposizione il meglio di noi, come fanno tantissime nostre persone nelle nostre associazioni, il meglio di noi, quello che possiamo, a servizio degli altri, a servizio della nostra comunità. È teoria la mia, certamente, non vuole essere una predica, è semplicemente una riflessione a voce alta, però io sono sicuro che se proviamo a fare un po' tutti così, a prescindere dai ruoli che ciascuno di noi ricopre, quella pace da difendere, come ha detto il Presidente Favaro, e quella pace che ha guidato anche la presenza oggi dell'Arciduca qui da noi, penso che possa essere un dato su cui contare anche per il futuro.